di colpo si fa notte, s'incunea crudo il freddo, la città trema, livida trema. Sarajevo in fuga dalla Spagna, s'alzano i roghi al cielo, s'alzano i roghi in tutte vampe, la biblioteca degli slavi del sud, europei dei Balcani, bruciano i libri possibili percorsi, le mappe, le memorie, l'aiuto degli altri, s'alzano i roghi al cielo, s'alzano.
We'll be right back. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Come vi sarete accorti, oggi siamo partiti dai CSI Coupe Vampe da Linea Gotica, disco del 1999. Mi sembrava un ottimo modo per iniziare la puntata di oggi, in cui parleremo di due libri molto diversi uno dall'altro. Come d'abitudine vorrei iniziare la puntata raccontandovi qualcosa della musica che ho selezionato per accompagnare le letture. Il progetto è Eluvium, il musicista che è dietro a questo progetto di musica contemporanea e strumentale è Matthew Cooper, che è nato nel Tennessee, e noi ci ascoltiamo un disco del 2007 che si intitola Copia. E partiamo subito ad ascoltarci un po' di questo Eluvium. Bene, allora cosa ve ne pare di questo Eluvium? A me piace molto, vi ho già fatto ascoltare altre sue opere anche nelle stagioni precedenti di Giocare col Fuoco. Lo trovo sempre molto emotivo, ecco. Dunque, il libro di cui vorrei parlarvi è, a detta di Pietro Citati, è uno dei pochissimi grandi libri concepiti e composti negli ultimi decenni. Io ce l'ho in una edizione Adelphi che pubblica tutte le sue opere, sto parlando di Sebald e il titolo è Austerlitz, nella traduzione di Ada Vigliani. Sebald l'ha pubblicato nel 2001, da noi in Italia è arrivato nel 2002, quindi siamo quasi a un quarto di secolo. Questo libro fenomenale, un libro che è difficile descrivere o caratterizzare. La prima cosa che colpisce è la prosa incredibilmente magistrale, sembra un saggio di scrittura e di traduzione anche, lungo più di 300 pagine. Vediamo un po' se riesco a introdurvi a questo romanzo leggendo i testi proposti da Adelphi per accompagnare la lettura. Jacques Austerlitz è un professore di storia dell'architettura che vive a Londra, privo di affetti e povero di amicizie, in un appartamento spoglio come una cella. Un giorno, come se si trattasse di intraprendere una delle usuali peregrinazioni erudite verso edifici o luoghi ancora ignorati, si mette alla ricerca delle proprie origini. Scopre così di essere giunto a Londra durante la guerra, con uno di quei convogli di bambini che dall'Europa centrale partivano per l'Inghilterra, mentre i genitori venivano deportati nei campi di concentramento e di sterminio. Io non so se avrei messo in quarta di copertina tutto questo svelamento, anche perché è uno svelamento che arriva oltre la metà del libro, però l'editore ha deciso così e quindi va bene così. Allora, come al solito partirei dall'inizio, perché necessariamente questo è un libro che se vi piace la letteratura tedesca, se vi piace il periodare ricco e pieno di subordinate, è un libro che dovete assolutamente leggere. Nella seconda metà degli anni 60 mi recavo di frequente, in parte per motivi di studio, in parte per altre ragioni a me stesso non ben chiare, dall'Inghilterra al Belgio, a volte solo per un giorno o due, a volte per parecchie settimane. Durante una di quelle puntate in Belgio, che questa era allora la mia impressione, mi portavano in terre sempre molto lontane, capitai anche, in una scintillante giornata di inizio estate, ad Anversa, città che fino a quel momento conoscevo soltanto di nome. Già all'arrivo, mentre sferragliando il treno avanzava lentamente sotto la volta buia della stazione, dopo aver attraversato un viadotto dalle strane torrette a guglia su entrambi i lati, fui subito colto da un senso di malessere che per tutto il tempo trascorso quella volta in Belgio non mi avrebbe più abbandonato. Ricordo ancora con quali passi incerti girovagavo in lungo e in largo nel centro della città e per molte altre vie e stradine, e come alla fine, tormentato dal mal di testa e dai cattivi pensieri, trovassi rifugio al giardino zoologico situato in Astrid Plain, nelle immediate vicinanze della stazione centrale. Rimasi lì seduto finché non mi sentii un po' meglio, su una panchina in penombra, accanto a una voliera in cui svolazzavano numerosi fringuelli e lucherini dal piumaggio variopinto. Verso il tardo pomeriggio feci una passeggiata nel parco e infine entrai a dare un'occhiata al Nocturama, che era stato aperto solo da qualche mese. Ci volle parecchio prima che i miei occhi si abituassero alla semioscurità artificiale e io riuscissi a distinguere i diversi animali che, dietro le vetrate, trascorrevano quella loro vita umbratile, illuminata da uno scialbo chiarore lunare. Non ricordo più con esattezza quali animali io abbia visto quella volta nel Nocturama di Anversa. Probabilmente erano pipistrelli e iaculini, originari dell'Egitto o del deserto del Gobi. Esemplari della fauna locale come istrici, gufi e civette, opossum australiani, martore, ghiri e lemuri, che balzavano da un ramo all'altro, passavano rapidi sul terreno di sabbia giallastra o erano sul punto di sparire in un intrico di bambù. Un ricordo nitido mi è rimasto in fondo solo dell'orsetto lavatore che osservai a lungo mentre, con espressione seria, se ne stava seduto ai bordi d'un rigagnolo, continuando a lavare sempre lo stesso pezzo di mela, quasi sperasse, mediante quell'operazione, che andava ben al di là di ogni ragionevole scrupolo, di poter evadere dal mondo illusorio in cui era capitato senza, per così dire, il suo personale intervento. Per il resto, degli animali alloggiati nel Nocturama, ricordo soltanto che alcuni avevano occhi straordinariamente grandi e quello sguardo fisso e indagatore, riscontrabile anche in certi pittori e filosofi, i quali, per mezzo della pura intuizione e del puro pensiero, cercano di penetrare l'oscurità in cui siamo immersi. Vi era ancora una questione che a quel tempo, almeno così credo, mi ronzava per il capo, e cioè se, al calare della notte vera, quando lo zoo veniva chiuso al pubblico, per gli abitanti del Nocturama venisse accesa la luce elettrica, affinché, al levarsi del giorno su quel capovolto universo in miniatura, potessero in qualche modo tranquillizzati sprofondare nel sonno. Nel corso degli anni le immagini raffiguranti l'interno del Nocturama si sono confuse nella mia memoria con quelle che ho conservato della cosiddetta Salle des Pas Perdus alla Central Station di Anversa. Non appena cerco di raffigurarmi oggi quella sala d'aspetto, subito mi vedo di fronte il Nocturama, e se penso al Nocturama, ecco che mi viene in mente la sala d'aspetto. Forse perché quel pomeriggio, uscendo dal giardino zoologico, ero andato direttamente alla stazione, o meglio, dapprima vi ero rimasto per un bel pezzo fermo davanti, sulla piazza, lo sguardo rivolto in su alla facciata di quell'edificio bizzarro che la mattina, all'arrivo, avevo notato appena. Fu allora invece che mi resi conto di quanto quella costruzione, eretta sotto l'egida del re Leopoldo, oltrepassasse la pura funzionalità, e guardai meravigliato il ragazzo negro, interamente ricoperto di verde rame, che con il suo dromedario da un secolo se ne sta lassù, sopra una torre a bovindo, alla sinistra della facciata della stazione, quale monumento alla fauna e agli indigeni africani, tutto solo contro il cielo delle Fiandre. Quando entrai nell'atrio della stazione, sotto una volta alta una sessantina di metri, il mio primo pensiero, forse suscitato in me dalla visita al giardino zoologico e dalla presenza del dromedario, fu che in quell'ambiente sfarzoso, allora comunque già alquanto decaduto, avrebbero dovuto esserci, incassati nelle nicchie marmoree, gabbie per leoni e leopardi, nonché acquari per squali, mostri marini e coccodrilli, proprio come all'inverso, in certi giardini zoologici si può viaggiare con un trenino nelle contrade più remote del globo terrestre. Fu probabilmente a causa di quelle idee, prodottesi per così dire da sole ad Anversa, che la sala d'aspetto, la quale a quanto mi risulta funge oggi da refettorio per il personale, mi apparve allora come un secondo Nocturama, una sovrapposizione, presumo, dovuta al fatto che nel momento stesso in cui io entravo nella sala d'aspetto, il sole stava tramontando dietro i tetti della città. Il luccichio d'oro ed argento sulle gigantesche specchiere semicieche di rimpetto al lato delle finestre non si era ancora spento del tutto, che già un crepuscolo d'oltretomba pervase la sala in cui, distanti gli uni dagli altri, erano seduti, immobili e silenziosi, alcuni viaggiatori. Come gli animali del Nocturama, tra i quali le razze nane erano sorprendentemente numerose, minuscole volpi del deserto, le presaltatrici, criceti, anche quei viaggiatori mi parevano in qualche modo rimpiccioliti, forse a causa del soffitto eccezionalmente alto, forse per l'oscurità che andava sempre più crescendo. E suppongo di essere stato sfiorato per questo dal pensiero, in sé assurdo, che si trattasse degli ultimi rappresentanti di un popolo in via d'estinzione, cacciato dalla sua patria o scomparso. Ultimi rappresentanti che, solo per il fatto di essere gli unici sopravvissuti, avevano la stessa espressione afflitta degli animali allo zoo. Tra le persone in attesa nella Salle des Pas Perdus c'era Austerlitz, un uomo che allora, nel 67, aveva un aspetto quasi giovanile, con i capelli biondi singolarmente ondulati, come li ho visti soltanto all'eroe germanico Siegfried nel film di Lang sui Nibelunghi. Non diversamente da tutti i nostri successivi incontri, anche quella volta ad Anversa, Austerlitz portava calzature pesanti, una sorta di pantaloni da lavoro in tela blu sbiadita e una giacca di buon taglio, ma completamente fuori moda e, a parte l'aspetto esteriore, si distingueva dagli altri viaggiatori anche perché era l'unico a non guardare fisso nel vuoto con le mani in mano, tutto preso com'era dalla stesura di appunti e schizzi che avevano di certo un qualche nesso con quella sala sfarzosa in cui sedevamo entrambi, sala a mio avviso più adatta alle cerimonie ufficiali che non all'attesa della prima coincidenza per Parigi o Ostenda. Perché nei momenti in cui non era impegnato a scrivere, il suo sguardo restava spesso e a lungo posato sulla fuga di finestre, sui pilastri scanalati, o su altri aspetti e dettagli di quella parte dell'edificio. A un certo punto Austerlitz tirò fuori dallo zaino una macchina fotografica, una vecchia Ensign con lo soffietto telescopico, e scattò parecchie foto degli specchi ormai completamente opacizzati, foto che io a tutt'oggi non sono ancora riuscito a ritrovare fra le centinaia, in prevalenza non assortite, che lui mi diede in consegna poco dopo il nostro nuovo incontro nell'inverno del 1996. Quando infine mi avvicinai ad Austerlitz per rivolgergli una domanda relativa al suo palese interesse per la sala d'attesa, lui, per nulla meravigliato dal mio approccio diretto, rispose subito senza la minima esitazione, confermando quanto da allora ho avuto spesso modo di notare, ovvero che chi viaggia solo è in genere contento di trovare un interlocutore dopo giorni e giorni trascorsi in completo silenzio. Anzi, in simili occasioni, si è spesso constatato che i viaggiatori solotari sono persino disposti ad aprirsi, senza alcuna riserva, con uno sconosciuto. Ma quella volta, nella Salle des Pas Perdus, non fu certo questo il caso di Austerlitz, il quale, anche in seguito, non mi avrebbe raccontato quasi nulla della sua origine e della sua vita. Le nostre conversazioni anversane, come lui più tardi le avrebbe talvolta chiamate, riguardarono in primo luogo questioni di storia dell'architettura, rispondenti alle sue eccezionali conoscenze specialistiche. E questo già la sera in cui restammo seduti fin quasi a mezzanotte nel ristorante che si trova di fronte alla sala d'aspetto, sull'altro lato del grande atrio a cupola. I pochi clienti rimasti sino a tarda ora se ne andarono alla spicciolata, finché nel locale, che per la sua disposizione era in tutto e per tutto l'immagine speculare della sala d'aspetto, gli unici a restare fummo noi, in compagnia di un solitario bevitore di Fernet e della barista la quale, con le gambe accavallate, troneggiava su uno sgabello dietro il banco, limandosi le unghie con grande impegno e concentrazione. A proposito di questa signora, la cui capigliatura biondo ossigenata torreggiava in una costruzione a nido d'uccello, Austerlitz osservò di sfuggita che doveva essere la divinità del tempo passato. In effetti, appeso alla parete dietro di lei, sotto lo stemma con i leoni della casa reale belga, c'era, pezzo forte del locale, un enorme orologio sul cui quadrante, una volta dorato, ma ormai annerito dalla fuligine della ferrovia e dal fumo del tabacco, faceva il suo giro alla lancetta dei minuti, lunga circa 6 piedi. Durante le pause che inframmezzavano la nostra conversazione, notammo entrambi quanto interminabilmente lungo fosse il trascorrere di un minuto e come ci sembrasse ogni volta orribile, benché ce lo aspettassimo, l'avanzare di quella lancetta simile alla lama del boia, quando separava dal futuro il successivo 60° di ora, lasciandosi dietro un tremolio talmente minaccioso che quasi il cuore smetteva di battere. Verso la fine del XIX secolo, così prese a dire Austerlitz rispondendo alle mie domande circa le origini della stazione di Anversa, quando il Belgio, quella macchiolina giallastra appena individuabile sul mappamondo, aveva cominciato a estendersi sul continente africano con le sue imprese coloniali, quando sui mercati finanziari e su quelli delle materie prime di Bruxelles si combinavano affari da capogiro e i cittadini belgi, pervasi da illimitato ottimismo, credevano che il loro paese, così a lungo umiliato dalla dominazione straniera, così diviso e discordio al proprio interno, stesse ormai per risollevarsi fino ad acquisire il ruolo di una nuova grande potenza economica. In quel tempo ormai remoto e tale tuttavia da determinare ancora oggi la nostra vita, fu desiderio del re Leopoldo in persona, sotto la cui egida si stava compiendo quel progresso apparentemente inarrestabile, impiegare le eccedenze di denaro in mano all'erario per erigere edifici pubblici destinati a procurare fama mondiale al suo stato dalle mire ambiziose. Uno dei progetti in tal modo avviati dalla suprema autorità fu la stazione centrale della metropoli fiamminga in cui ora ci troviamo, disse Austerlitz. Opera di Louis de la Saint-Cyrie e inaugurata nell'estate del 1905 alla presenza del sovrano dopo un decennio di lavori di progettazione e costruzione. Il modello che Leopoldo aveva consigliato al suo architetto era la nuova stazione di Lucerna, nella quale ad affascinarlo era stata in particolare l'idea della cupola, così drammaticamente slanciata, a differenza di quanto avveniva nelle altre stazioni, di norma basse e schiacciate. Un'idea che de la Saint-Cyrie, nella sua costruzione ispirata al Pantheon di Roma, realizzò in modo talmente efficace che perfino noi uomini d'oggi, entrando nell'atrio, disse Austerlitz, siamo colti dalla sensazione, come era appunto nei propositi dell'architetto, di trovarci non tanto in un'atmosfera profana, quanto piuttosto in una cattedrale consacrata al commercio e al traffico mondiali. Gli elementi precipui della sua costruzione monumentale della Saint-Cyrie li aveva ricavati dai palazzi del Rinascimento italiano, disse Austerlitz. E tuttavia si avvertivano anche reminiscenze bizantine e moresche. E forse io stesso arrivando avevo notato le torrette circolari costruite con blocchi di granito bianco e grigio, il cui unico scopo era quello di evocare nei viaggiatori presenze medievali. L'eclettismo in sé ridicolo di de la Saint-Cyrie, che nella stazione, nelle scalinate marmoree dell'atrio e nel rivestimento in acciaio e vetro delle pensiline collegava passato e futuro, è in realtà il mezzo stilistico più coerente della nuova epoca, disse Austerlitz. E in sintonia con tutto questo è anche il fatto che, egli continuò, nei punti elevati da cui nel Pantheon di Roma gli dèi guardano giù verso il visitatore, nella stazione di Anversa vengono introdotte in ordine gerarchico le divinità del XIX secolo, la miniera, l'industria, il traffico, il commercio e il capitale. Tutto attorno nell'atrio, come probabilmente avevo notato, erano fissate a metà altezza insegne di pietra con simboli quali covoni di grano, martelli incrociati, ruote alate e simili, mentre il motivo araldico dell'alveare non simboleggia, come sulle prime si potrebbe supporre, la natura posta al servizio dell'uomo e nemmeno la solerzia in quanto virtù sociale, bensì il principio dell'accumulazione capitalistica.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola, David Bowie e la sua Lazarus. Ho pensato cosa posso mettere dopo un gigante come Sebald, ho pensato di mettere quel gigante che è stato David Bowie. Nella prima parte infatti vi ho letto diverse pagine da Austerlitz di Sebald, pubblicato da Adelphi nella traduzione di Ada Vigliani. E adesso invece passerei a un libro assolutamente diverso, però direi che è un libro di tema calcistico, quindi ben si addice ai prossimi mondiali che stanno per iniziare, al di là dell'oceano. Non so se li seguirete o meno, io non so se ho molto voglia di seguirli. È un libro pubblicato da Neri Pozza, da Giuseppe Culicchia, e si intitola La mia Germania, storia di un amore clandestino. Giuseppe Culicchia lo conoscerete, è nato a Torino nel 1965, è romanziere, saggista e scrittore. Ha pubblicato numerosi libri a partire dal suo primo romanzo di grandissimo successo, Tutti giù per terra, nel 1994. Oggi, tra le altre cose, è anche direttore della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino. Di cosa si parla in questo La mia Germania, storia di un amore clandestino? Strana cosa il tifo calcistico. Impossibile sapere quale sia la scintilla che fa scattare quella fascinazione così irrazionale. Di certo c'è solo che una volta che si è cominciato a tifare per una maglia, per dei colori, poi non si può più cambiare. Diventa una nostra caratteristica, un tratto distintivo, un aspetto, nemmeno troppo secondario, della nostra dimensione esistenziale. Vale per tutti e vale anche per Giuseppe Culicchia. Se due soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale non avessero salvato suo padre, oggi Culicchia non esisterebbe. E forse è anche per questo che, quando il piccolo Giuseppe vide in televisione la leggendaria partita tra Italia e Germania dei Mondiali del Messico del 70, l'istinto lo spinse a tifare per i giocatori in maglia bianca, tra i quali spiccava Franz Beckenbauer con il leggendario braccio al collo. Fu la prima uscita pubblica del mio spirito di contraddizione, questo è un virgolettato dell'autore. Insomma, abbiamo capito di cosa si tratta e io partirei a leggervi dal primo capitolo, che contiene diversi spunti autobiografici che sono sempre ben accetti da queste parti. Il primo capitolo si intitola Di padre in figlio. È andata così. A mio padre Francesco devo la mia iniziazione al calcio. Mio padre era nato nel 1926 in Sicilia, a Marsala. Oggi dunque avrebbe 100 anni. E benché siciliano nato e cresciuto a Marsala per i primi 20 anni della sua vita, fin da bambino si era innamorato del Torino. Così, quando nel 1946 era venuto a stare proprio a Torino, trovando lavoro presso un barbiere che aveva un salone in via Saluzzo, ogni volta che poteva andava in bicicletta fino al campo Filadelfia per vedere le partite di quel grande Torino di cui, nella sua Sicilia, aveva soltanto letto e sognato. Con i suoi occhi verdi e profondi aveva visto giocare Valentino Mazzola e compagni per poi piangerli a Superga. E a me, bambino, ne aveva raccontato le gesta, rimarcando che nel gioco del calcio il Torino, a partire da quel Torino, si distingueva per alcune qualità connaturate al colore granata. Del Torino mio padre, rimasto orfano di padre a 12 anni per poi perdere una volta diventato giovane adulto, anche la sorella più amata, la madre e la prima figlia, ammirava la capacità di reagire alle avversità, alle tragedie, alle sconfitte. Il carattere, la capacità di non abbattersi, la determinazione a uscire dal terreno di gioco con le maglie madide di sudore e dunque l'impegno, la voglia, la disponibilità al sacrificio, ma non solo. Del Torino ammirava, oltre alla grinta, che in granata si chiama tremendismo, la correttezza. I calciatori granata non facevano sceneggiate, se subivano un fallo non inscenavano chissà quale sofferenza. A meno che non si trattasse di una cosa seria, e si fosse costretti a metterli su una barella. Si rialzavano e senza fare tante storie riprendevano a giocare. A cominciare dal capitano dei capitani, Giorgio Ferrini. Erano uomini veri i ragazzi che indossavano quella maglia, anzi la maglia. Sapevano di dover onorare la memoria dei caduti di Superga. Erano capaci di vincere un derby segnando 4 reti alla Juventus per rendere onore a un compagno morto, come era stato dopo l'incidente in cui aveva perso la vita Gigi Meroni, investito la sera del 15 ottobre 1967 da un'auto alla cui guida c'era uno dei futuri presidenti del Torino. Cadi? Ti rialzi. Questi sono i valori del Torino che mio padre mi ha trasmesso fin da quando ero bambino. Poi però un giorno scoprì che oltre al Torino e alla sua eterna rivale Juventus, al campionato di Serie A e alla Coppa Italia, esistevano le competizioni internazionali e i mondiali di calcio. Nel 1970 avevo appena 5 anni e naturalmente non potevo sapere che il fatto di assistere davanti a un televisore Emerson in bianco e nero a quella manifestazione mi avrebbe fatto scoprire un calciatore destinato a restare scolpito nella mia memoria, oltre che in quella di milioni di persone. Lo so. Tutti voi che state leggendo queste righe avete tifato per l'Italia, se eravate già al mondo nel 1970. E anche se dovevate ancora nascere, avete senza dubbio sentito parlare, o letto, o visto un video di quella mitica partita, che ha perfino dato il titolo a un film di Andrea Barzini con Fabrizio Ventivoglio e Giuseppe Cederna, Italia-Germania 4-3. Quella partita è stata per molti, se non per tutti, la partita del secolo. La Jahrhundertspiel per i tedeschi e la partita del siglo per i messicani, che sul muro dello stadio Azteca posero una targa per ricordarla, consapevole di aver ospitato un evento destinato a rimanere nella storia. Disputata il 7 giugno del 1970, la semifinale di quei mondiali poi vinti dal Brasile è il mio primo, o se preferite più antico ricordo, in fatto di mondiali di calcio. Malgrado l'età, avevo capito che rispetto al campionato di calcio nazionale, i mondiali erano tutt'altra cosa. Ogni squadra aveva portato in Messico i suoi campioni migliori e intorno a me tutti parlavano degli incontri, in verità poco esaltanti, che avevano permesso agli azzurri, selezionati da Ferruccio Valcareggi, di giocare quella semifinale. Nel loro girone infatti l'Italia aveva battuto per 1-0 la Svezia con una ciabattata, Gianni Brera Dixit, di Domenghini, e poi pareggiato 0-0 sia contro l'Uruguay sia contro Israele. La Germania Ovest di Helmut Schön aveva invece battuto per 2-1 il Marocco, per 5-2 la Bulgaria e per 3-1 il Perù, con tripletta di Gerd Müller, che già era andato a segno nella partita d'esordio e aveva realizzato una doppietta nella seconda. L'Italia aveva poi eliminato nei quarti di finale i padroni di casa del Messico per 4-1 grazie a un'autorete di Peña, una doppietta di Riva e una rete di Rivera, mentre la Germania Ovest si era vendicata del furto patito in finale nei mondiali d'Inghilterra contro la nazionale britannica nel 1966. Quando al britannico Hurst era stata incredibilmente convalidata una rete fantasma, battendola per 3-2 con reti di Beckenbauer, Zeller e del solito Müller, mostrandosi capace di rimontare uno svantaggio di ben 2 reti. Comunque, alle 16 locali di quel 17 giugno l'Italia venne schierata in campo dal tecnico Valcareggi con Albertosi, Burnic, Facchetti, Cera, Rosato, Bertini, Mazzola, De Sisti, Domenghini, Boninsegna, Riva. Tra i convocati c'erano 2 soli calciatori granata, Puglia e Poletti, che sedevano in panchina assieme a Rivera. E che tra i titolari della nazionale non vi fosse quasi mai nessuno del Torino, sarebbe diventata in seguito una costante, perfino quando il club di proprietà del presidente Orfeo Pianelli avrebbe vinto lo scudetto praticando un modernissimo calcio all'olandese. Da un certo punto in poi, anzi, si sarebbe fatto ricorso proprio al famoso blocco juventino. Comunque, la Germania, ancora a ovest, si era invece presentata sul prato verde dell'Azteca con Maier, Wöchst, Patzke, Schulz, Schnellinger, Beckenbauer, Overath, Grabowski, Zähler, Müller e Löhr. A commentare la partita per il primo canale della RAI, che all'epoca ne aveva solo due, Nando Martellini. Il dipanarsi della finale fu, come noto, ricco di colpi di scena. L'Italia iniziò a giocare all'italiana, ovvero badando a mantenere il possesso palla con l'obiettivo di far scoprire i tedeschi per colpirli in contropiede. In questo modo si portò in vantaggio scatenando l'entusiasmo generale già all'ottavo minuto con Boninsegna, allora bomber dell'Inter, che servito da Riva riuscì a scagliare un bolide di sinistro perforando la difesa avversaria e battendo Sepp Maier. Dopodiché seguirono 82 combattutissimi minuti durante i quali gli azzurri respinsero in un modo o nell'altro tutti gli assalti dei tedeschi. Né Zähler né Müller riuscirono ad andare a rete. Non solo. L'arbitro, il messicano dal cognome giapponese Arturo Yamasaki, negò ben 3 rigori ai tedeschi, forse perché avendo l'Italia battuto il Messico, la sconfitta patita dai padroni di casa avrebbe assunto un'altra dimensione se fosse giunta da una squadra arrivata in finale. Chissà. Sta di fatto che oltre a quei 3 rigori negati, al 64esimo Overath colpì la traversa della porta difesa da Albertosi e un minuto dopo, al 65esimo, il capitano tedesco Franz Beckenbauer si infortunò lussandosi una spalla. Dato che la Germania Ovest aveva terminato le sostituzioni, era tuttavia rimasto in campo giocando con un braccio al collo. Quel rifiuto di arrendersi da parte del libero, che portava il numero 5 sulla schiena, fu per me decisivo. Vista l'età, non avevo idea di che cosa fosse lo stoicismo, ma quello mostrato da Beckenbauer mi impressionò al punto da farmi vedere quel che restava della partita da un'altra prospettiva. Se quel calciatore continuava a giocare, malgrado l'infortunio, addirittura con un braccio al collo, il fatto che tutti intorno a me, compreso mio padre, tifassero per l'Italia, non aveva importanza. Io dovevo parteggiare per i tedeschi. Non potevo saperlo, ma si trattava della prima ribellione nei confronti della figura paterna e della prima uscita pubblica di quello che si sarebbe rivelato il mio spirito di contraddizione. Vedere il libero tedesco che giocava il pallone benché menomato e si muoveva su quel prato come se nulla fosse, mi colpì al punto da spingermi a tifare apertamente per lui e i suoi compagni. «Ma Beppe, che cosa ti salta in mente? Noi siamo italiani, quella è la nostra nazionale, devi tifare per l'Italia», mi disse sbalordito mio padre. «No, io tifo per la Germania», ribattei, senza poter immaginare che per tutta la vita avrei fatto il bastian contrario. Ecco, e questo era Giuseppe Culicchia con le battute iniziali, è il caso di usare questo termine calcistico, con le battute iniziali del suo La mia Germania, storia di un amore clandestino. Credo che sia una lettura interessante per tutti gli appassionati di calcio, come me. E il libro è edito da Neri Pozza, vale la pena di aggiungere. Bene, allora adesso, come di consueto, prima di lasciarci, vorrei ricordarvi che se volete scrivermi potete farlo a info@fabrizio-coppola.net, il trattino il segno meno, oppure mi trovate anche sui social, mi trovate su Facebook e mi trovate su Instagram. Poi, come alcuni di voi già sanno, tutte le puntate di Giocare col Fuoco sono disponibili in podcast. Questo vuol dire che potete ascoltarle o riascoltarle quando volete. Le trovate tutte sulla pagina del sito di Radio Popolare dedicata alla mia trasmissione. E ora, prima di lasciarci, vi ricordo, come d'abitudine, i prossimi appuntamenti ai quali potremo incontrarci. Allora, direi che si parte dal 19 di giugno, sarò al Circolo dei Lettori di Novara, parlerò del romanzo Blonde di Joyce Carol Oates all'interno di una serie di eventi dedicati ai 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe. L'ingresso è gratuito, ci si prenota sul sito del Circolo dei Lettori e l'orario di inizio è le 18, questo il 19 di giugno. Il 22 invece farò il primo appuntamento di una nuova serie di incontri del mio book club. Da qui fino a dicembre parleremo di distopia, ucronia, fantascienza, e cominciamo proprio lunedì 22 giugno. Ci vediamo da altro in via Brioschi alle 19.30 per parlare di L'uomo nell'Alto Castello, o se preferite La svastica sul sole di Philip K. Dick. Poi l'incontro verrà replicato online due giorni dopo, il mercoledì alle 18. Per iscrivervi a questi miei appuntamenti trovate tutte le informazioni sui miei canali social, oppure, se non le trovate, scrivetemi a info@fabrizio-coppola.net, come vi dicevo prima. E il mese di giugno si concluderà qui a Milano al Parco Trotter, dove all'interno della festa della CGL porterò il mio spettacolo su Springsteen, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen raccontato e cantato da Fabrizio Coppola. Orario serale, ingresso direi gratuito, ma anche lì tutte le informazioni arriveranno in seguito. Grazie alle persone che sono venute domenica scorsa a vedere questo stesso spettacolo che ho fatto al Lago di Paderno, e grazie a chi è venuto a salutarmi alla fine dello spettacolo dicendomi: ah, io ti ascolto sempre su Giocare col Fuoco. È esattamente quello che mi piace. Va bene, bando alle ciance, io direi che noi ci risentiamo domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 su Radio Popolare, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vale a dire Lou Reed con Coney Island Baby. Ciao a tutte e a tutti e buona domenica.
No, man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so I'm playing right end. Want to play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight, unless you're gonna fall, then you're going to die. And the straightest dude I ever knew was standing right by me all the time, so I had to play football for the coach. I want to play football for the coach. When you're all alone and lonely in your midnight hour, your soul, it's been up for sale. And you begin to think. just about everything. But remember the princess who lived on the hill. Who loved you even though she knew you was wrong. And right now she just might come shining through. And the glory of love, glory of love, glory of love just might come through. When all your two-bit friends and ripped you off, they're talking behind your back saying, man, you're never gonna be no human being. Then you start thinking again about all those things that you've done. Who it was and what it was and all the different things you made every different scene. Oh, but remember that the city is a funny place. Something like a circus or a